ben trovata, dottoressa Di Filippo, buongiorno.
Buongiorno a lei Lidia e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Purtroppo dobbiamo tornare a parlare della violenza e in questo caso della violenza tra giovani, no? Dai ragazzi verso altri ragazzi, danni gravissimi. Uno dei casi più eclatanti è stato, insomma, la violenza della notte dell'ultima dell'anno in piazza a Milano, dove sono stati firmati dei giovanissimi, ma che insomma ci riportano ad un periodo in cui spesso abbiamo dovuto raccontarli questi episodi, dottoressa. Stavo dicendo prima che lei entrasse in diretta, lei ha anche il polso della situazione perché i giovani li incontra sui social e quindi raccoglie le loro testimonianze in diretta. Che idea si è fatta, dottoressa, della situazione di violenza che non voglio dire sta degenerando, ma che deve se non altro preoccupare?
Guardi, confermo anche dai miei incontri social che c'è una grande violenza, generalizzata, non solo relativamente ai rapporti tra i due sessi, sempre più complicati e oserei dire caratterizzati da grande maltrattamento, ma anche in linea generale c'è un odio che percorre la rete e le relazioni sociali. E i gravi anche episodi di violenza accaduti a Milano a Capodanno, agiti da ragazzi giovanissimi che in gruppo hanno aggredito, derubato e pesantemente abusato varie giovani donne che si trovavano in Piazza Duomo, sono paradigmatici di una situazione complessa che deve destare grande attenzione, oltre che suscitare, come giusto e come stato, dibattito ed indignazione. Il sindaco Sala ha parlato di odio sociale scatenato dalla pandemia. Il procuratore del Tribunale per i minorenni di Milano sottolinea che negli ultimi 3 anni è aumentato il numero delle baby gang formate da appena maggiorenni e giovani adulti che compiono violenze, in alcuni casi a scopo di rapina, ma più spesso per stabilire un potere su uno specifico territorio, a scapito di altri raggruppamenti simili. Poi c'è chi, come l'antropologa Mariana Ismail, ha lanciato un allarme chiaro circa i fatti di Milano, parlando di una strategia per violentare le donne di origine egiziana, che pensi sarebbe stata appresa dal web a proposito di ciò che apprendono, sì, e che vedono i ragazzi in rete, e attuata quindi dai ragazzi in Piazza Duomo. Addirittura, pensi, consiste nel formare 3 cerchi di aggressori attorno ad 1 o 2 vittime. Il primo cerchio è quello che esercita la violenza, ma anche confonde la vittima. Infatti qualcuno finge di voler aiutare la malcapitata che tende a fidarsi disperatamente data la situazione, ma in realtà è una modalità per destabilizzarla e consegnarla agli altri. Il secondo cerchio filma, fotografa quanto accade ed il terzo distrae la folla attorno. Quindi l'antropologa spiega che dietro a questa strategia c'è la volontà di dominio sulla donna. In altri paesi sono state promulgate leggi ad hoc e occorrerebbe farlo anche qui da noi. Va sottolineato che le giovani donne sono coloro su cui più facilmente si riversa la violenza dei coetanei in diverse forme, noi lo diciamo spesso, ce lo indicano i dati del 15-22 che mostrano un forte incremento delle richieste di aiuto delle giovanissime fino ai 24 anni, non dissimilmente dati prodotti dal presidente vicario del Tribunale di Milano indicano che nel 34,4% dei casi le vittime di violenza appartengono alla fascia d'età 18-35 anni. Tale abbassamento dell'età di chi subisce violenza di genere è spiegabile in termini di contaminazione tossica della mentalità dei più giovani ad opera della vecchia cultura patriarcale, ma io aggiungerei che l'esposizione sin dalla più tenera età, sempre facilitata dai media di cui parliamo, dai canali appunto social e non solo, alla pornografia che propone una sessualità predatoria, vessatoria, vittimizzante la donna, e unitamente all'assenza di educazione affettiva, naturalmente fanno il resto, oltre che appunto la contaminazione della cultura giovanile da parte di quella patriarcale. Cosa dire poi del boom delle maxi risse, organizzate
Sì.
premio tam-tam sui social, che hanno fatto registrare scene di indecorosa violenza in tutto il paese? Pensate che dal 2018 al 2021 i reati di rissa tra i minori sono triplicati, così come è aumentato a dismisura il bullismo, soprattutto in versione cyber, per ovvi motivi, ma sarebbe utile chiederci il perché tutto questo sta accadendo. Possiamo affermare che questo inasprimento di problematiche inerenti alla violenza giovanile in tutte le sue forme sia dovuto alla pandemia, con tutte le limitazioni imposte che hanno favorito l'esplosione di dinamiche di disagio, isolamento sociale, odio sociale negli strati della popolazione più in difficoltà, che comprendono purtroppo un numero sempre più alto di persone, e i ragazzi in particolare non si sono sentiti visti, riconosciuti nelle loro difficoltà, nei loro bisogni durante la prima parte della pandemia. Tant'è vero, Livia, lei lo può testimoniare, che noi ce ne siamo occupate tanto in radio, in TV,
Certo.
proprio al fine di rappresentare il loro disagio. In particolare poi io mi sono occupata di verificare, attraverso una ricerca che è stata pubblicata, gli effetti del confinamento fino ai 15 anni di età e le ricadute relazionali delle limitazioni imposte fino ai 28 anni. Ciò che ne è emerso è un quadro di disagio che è stato poi pienamente confermato dalle estese ricerche condotte dagli istituti statistici, dai nosocomi, dalle fondazioni. E questo disagio che è esploso sotto forma di disturbi dell'umore, disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, agiti autolesivi, tentativi di suicidio, di scontrollo degli impulsi e così via. Quindi potremmo affermare che una parte dei giovani ha reagito allo sconvolgimento pandemico internalizzando il dolore che si concretizza nello sviluppo di un disturbo psicologico, si traduce in agiti autolesionistici o suicidari, mentre in altra fetta di popolazione giovane ha declinato in comportamenti aggressivi, agiti violenti in danno degli altri e condotte devianti attraverso cui scaricare tutta la propria potente rabbia.
Questo è una riflessione che dovrebbe allarmarci perché significa che tutto sommato non soltanto non siamo stati in grado di intervenire, no, per frenare il fenomeno, ma non lo abbiamo neanche compreso, dottoressa, perché appunto quello che lei ci sta dicendo è che è mancato completamente un intervento, forse è stato fatto sporadicamente, ma non deve essere né la giustizia ad intervenire, cioè deve essere, secondo me, un tema prioritario nell'educazione dei giovani a partire appunto dalle famiglie e dalle scuole, ma questa sembra una banalità che noi ripetiamo, però evidentemente qualche cosa è mancato, cioè perché questa generazione è così violenta? È vero, lei può dire anche le altre forse diversamente lo erano, ma non in questo modo, cioè non in questo modo in cui il branco praticamente alimenta una violenza inaudita, cioè senza possibilità di recupero alcuno, ma senza remore psicologiche, perché questo spaventa il fatto che non ci sia nessuno che si fermi, che abbia una remora di dire: ma noi stiamo sbagliando.
Ha centrato il punto, sono perfettamente d'accordo e non trovo che sia una banalità orientare il focus sulla famiglia in primo luogo e anche sulle istituzioni che dovrebbero supportarla. Infatti è paradigmatico il fatto che i ragazzi cerchino nel gruppo un sostegno che evidentemente non trovano nei genitori, che come abbiamo rilevato in tante occasioni o non li educano perché sopraffatti anch'essi dai problemi o perché impegnati ad affermarsi in una società sempre più competitiva, dove è fondamentale essere popolari, di successo, ma che soprattutto, Livia, a loro, ai giovani, non dà modo di realizzarsi. Non a caso l'Italia è il paese che in Europa ha il triste primato dei NEET, ovvero dei giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. E dunque in questo panorama sconfortante i giovani ripiegano su con l'unica narrazione che li colloca in posizione di protagonisti, quella negativa e deviante, in cui ci si prende il territorio, la piazza centrale della città, con la violenza, dove la legge del più forte è quella che conta, ed il branco il feroce nucleo che vicaria una famiglia che non c'è, e persino la musica che si ascolta, la famosa musica trap, è inneggiante la vita di strada, i traffici illeciti, l'uso di droga, il sessismo e la violenza sulla donna più truci, se come dicevano i greci, buone musiche generano buoni costumi. È chiaro che quello in cui siamo è uno scenario all'unitar del drammatico.
Lei dice, dottoressa, che la musica può avere davvero un ruolo così importante, perché a me, insomma, suona veramente strano, intanto che appunto magari i genitori sottovalutino nel caso il rischio, perché questi ragazzi arrivano ad ascoltare questo tipo di musica e sicuramente magari sarà capitato anche ai genitori di parlarne, condividere. Addirittura leggevo qualche tempo fa, quando ancora si poteva andare ai concerti, che spesso e volentieri i ragazzini di 14 anni erano accompagnati dai genitori ai concerti di questi trapper. Quindi mi sorprende il fatto che evidentemente i genitori non riescano a fare una valutazione. Ma quello che le chiedo proprio scientificamente, è dimostrabile che la musica, quel tipo di musica, abbia un valore, quindi un'influenza sui comportamenti dei ragazzi?
Indubbiamente sì, e ciò ha a che vedere con il potere delle parole. La parola, diceva Freud, anticamente era un incantesimo e possedeva un grande potere. La parola orienta il pensiero e lo influenza e soprattutto crea realtà corrispondenti. Nel caso della musica trap c'è questo aspetto, e anche quello che di fornire una narrazione che crei eroismo, gloria attorno a dei comportamenti invece assolutamente devianti e da condannare. È chiaro che se ci fossero dei genitori in grado di contestualizzare il genere e di in qualche modo metabolizzare certi contenuti insieme ad i ragazzi, in modo che loro possano ascoltarla con uno spirito critico e quindi poter in qualche modo esercitare, farsi coinvolgere dal fascino trasgressivo che certa musica indubbiamente ha e ha avuto anche, diciamocelo, pensiamo il rock,
sì, delle certo.
Sulle generazioni passate. Ma il problema è che invece con l'assenza di qualunque commento da parte dell'adulto, di qualunque interpretazione, questa musica invece finisce per diventare un manifesto della devianza che la giustifica, addirittura la suggerisce e ne fa invece un qualcosa da raggiungere invece che da rifuggire.
Effettivamente è un'analisi utile per capire poi perché ad un certo punto noi ragazzi si facciano eventualmente condizionale o scelgano anche quel tipo, magari quel genere musicale in cui forse si riconoscono o vorrebbero riconoscersi, perché anche lì, no, come giustamente lei dice, non un intento, una prospettiva anche, qualche cosa che manca. Sono rimasta molto colpita, dottoressa, dal racconto che ha fatto un ragazzo, lo pubblica Italia Oggi, proprio in queste ore, di quella che è stata una rissa che c'è stata appunto a Nichelino nel nord Italia. Lui dice: tra un gruppo dei ragazzi nostri di Nichelino e uno di Torino non corre buon sangue. Quindi già qui ovviamente ci riporta un po' l'idea alle bande, quelle che si trovano magari negli Stati Uniti, nelle periferie delle grandi metropoli statunitensi, che cominciamo a vedere anche qui, magari le bande sudamericane. Questo l'ha dichiarato però uno dei giovanissimi che hanno partecipato, senza essere attivo però, lui ha precisato, alla rissa, fra 150 o addirittura 200 di questi ragazzi, che è avvenuta sabato sera nella piazza principale di Nichelino. È un ennesimo episodio di violenza giovanile di cui leggiamo ogni settimana sui quotidiani. Ora, le modalità sono variabili, appunto, poi ci sono casi più cruenti, vari tipi di aggressione, però fondamentalmente fa impressione vedere che questo ragazzo giovanissimo, dico, in realtà non corre buon sangue tra noi e i ragazzi di Torino, e quindi risse, botte da orbi, ci diamo appuntamento. Voglio dire, questo da sempre è così, no? Cioè, non corre buon sangue tra i vicini da sempre, no? Ci sono questioni territoriali,
rivalità,
no? Però arrivare a fare una rissa di 200 persone mi sembra un po' fuori controllo.
Assolutamente, come diceva Ciro Cascone, appunto, che è il procuratore del Tribunale per i minorenni di Milano, è proprio un problema ristabilimento di un potere su uno specifico territorio. Ecco perché poi si creano queste rivalità tra bande di un quartiere o di una città e quelle addirittura tra bande di quartieri diversi nella stessa città,
sì,
e bande di città diverse. Quindi il fenomeno si allarga a dismisura. Questo, oltre appunto che avere il senso di affermare se stessi in una società che non dà spazio ai ragazzi, che non gli dà modo di affermarsi, e quindi loro si riuniscono in queste bande per far valere con la violenza appunto la loro la loro presenza nella società, ha anche a che vedere con la ricerca del rivale, del nemico al di fuori del gruppo, che crea coesione all'interno del gruppo stesso. Anche questo è un meccanismo psicologico noto, e che in qualche modo rinforza e peggiora questa tendenza appunto ad esprimersi in questa modalità violenta delle baby gang. Occorrerebbe comprendere che questi aspetti sono stati favoriti dalla società narcisistica dell'immagine consumistica in cui viviamo, e che dovrebbe fare i conti con la propria sconfitta. Quindi occorrerebbe comprendere che se anni di competizioni sfrenate, di asimmetrie economiche, relazionali, contrattuali, di ingiustizia sociale, di adorazione del dio danaro hanno portato i nostri giovani a gettare via la propria vita in percorsi devianti, o per l'altra fetta che invece la getta via in atti suicidari, sarebbe il caso di dire basta, e ripensare seriamente a concetti come equità, onestà, educazione, cultura, rispetto, sobrietà. Quindi riportare al centro l'essere umano come fucina di valori e non come consumatore di merci, divenuto anch'esso cosa? Merce. Quindi è cruciale che i ragazzi trovino negli adulti, per prima cosa, quell'esempio di maturità, solidità e comunità che li terrà lontani dalla cieca violenza, esatto, e dalla finta accoglienza del branco.
Anche perché dobbiamo dire che poi questo tipo di comportamenti e queste persone saranno cavalcabili da chi vorrà in un futuro usarli anche politicamente. Cioè, bisogna stare molto attenti, perché molto. La dottoressa ha fatto un passaggio sulla cultura, ed io credo che questo vada ribadito. Cioè, laddove ci sia un contesto culturalmente evoluto che arrivi a tutti, per cui ci sia una popolazione culturalmente evoluta, e questo non voglio dire soltanto istruita, voglio dire che è stato fatto anche un passaggio in più, cioè si sia guardato ai bambini, agli infanti e poi ai ragazzi come delle persone da crescere, da avviare, da seguire, no? E da considerare come cittadini futuri di una comunità. Ecco, a quel punto sicuramente qualche cosa sicuramente andrà meglio. C'è un messaggio molto carino da parte dell'ascoltatore Paolo, ci aiuta anche un po' a smorzare temi, perché però pone una questione molto molto interessante, cioè da generazione. Paolo dice: io ho 50 52 anni. Da ragazzi facevamo i gradassi quando allo stabilimento arrivavano comitive da altri lidi. Non poche volte abbiamo finito a schiaffi, ma poi gli schiaffi del bagnino ci hanno convinto a smettere. Sì, lì forse c'era anche una questione appunto di territorialità, come dicevamo, no? Appunto gruppi di ragazzi, comitivi di ragazzi, di ragazzini, questi arrivavano nel loro stabilimento e poi il bagnino ovviamente li rimetteva a posto a suon di sganassoni. Poi voglio vedere, appunto, lo sganassone del bagnino forse era ben diverso da quello appunto di un ragazzinetto. Uno spaccato abbastanza comune a molti, forse, dottoressa, questo.
È così, le dicevo infatti anche prima che certe dinamiche di territorialità che vengono in qualche modo espresse nei gruppi giovanili sono connaturate appunto con proprio il configurarsi del gruppo in un determinato luogo che loro sentono di appartenenza. Ma un tempo, soprattutto in quei periodi che ci sta rammentando, ci sta ricordando Paolo, c'era una tale innocenza negli aspetti e nelle modalità in cui questa territorialità veniva agita, tra virgolette, veniva anche veniva pensata. E poi, come giustamente lui ha delineato, c'erano queste figure di adulti che non si discutevano. Il bagnino dello stabilimento, basti pensare che poi è anche rappresentato cinematograficamente, sì, in film come Il sapore di mare, iconici, e che c'era questo bagnino che vicariava funzioni genitoriali che nessuno osava contestare, perché appunto manteneva l'ordine e metteva a posto queste bande di scalmanati che in fondo poi facevano avevano delle piccole mancanze, diciamo, operavano delle piccole trasgressioni in tempi, insomma, in cui l'educazione era ben più rigida e al limitar dell'autoritario. E quindi in qualche modo, come giustamente delinea anche Paolo, la presenza dell'adulto diventava contenitiva, educativa e anche in qualche modo di esempio, perché i ragazzi avevano modo di poter osservare che certi comportamenti non venivano tollerati ed sì, erano sanzionati, cosa che manca completamente,
esatto,
oggi.
Esatto, perché io mi ricordo che c'era anche un controllo sociale, voglio dire, quando esatto, magari un ragazzo i cui genitori non erano presenti si comportava male, c'era un intervento sociale da parte appunto del gruppo degli adulti, sia che fossero genitori di altri bambini o di altri ragazzi, sia che fossero adulti, cioè c'era un intervento convinto. Oggi è come se il mondo degli adulti si fosse tirato indietro e avesse paura, anche perché effettivamente questi ragazzi mettono in alcuni casi davvero paura, per cui noi ci siamo ritirati anche su quel ruolo di intervento sociale, no? E di solidarietà verso chi ha bisogno. Insomma, è come se noi ci guardassimo nel nostro senza voler intervenire quando vediamo che fuori la situazione sta degradando,
degenerando. Ha detto benissimo Lidia, il punto è che si è venuto a determinare un circolo vizioso. Io comprendo anche gli adulti che di fronte a certe dinamiche restano di una tale violenza, restano annichiliti. Io quello che posso dire è: chiamate sempre le forze dell'ordine, un cellulare può veramente, se si osservano delle risse, dei fenomeni di violenza che possono degenerare, in cui giustamente l'adulto non se la sente, anche per disparità di forze, di intervenire comunque, di essere sempre presenti, avvertendo tempestivamente le istituzioni e le forze dell'ordine. Questa situazione adesso ce la ritroviamo perché gli adulti hanno abdicato al ruolo educativo, ma in modo proprio gravissimo, intanto perché le separazioni hanno portato a famiglie sempre più mononucleari, in cui il genitore che resta a volte senza avere neanche il sostegno dell'altro genitore, che smette anche di essere genitore, oltre che coniuge, oltre che compagno. Quindi l'unico che resta obiettivamente non ce la fa ad assumersi la mission educativa. In tanti altri casi invece c'è la presenza, ci sono anche i comfort economici, ma non c'è proprio. Come dire, i genitori hanno abdicato alla mission educativa, perché dire no ad un figlio è scomodo, educare è faticoso, è difficile, e la nostra è una società dove gli adulti stanno dando un esempio desolante di proprio lasciar andare qualunque tipo di argomento che possa creare una scomodità. Infatti gli adulti adottano, quando c'è l'educazione, adottano stili educativi permissivi ai limiti dell'anomia, che chiaramente favoriscono poi la devianza nei figli,
Sì.
oppure eccessivamente iperprotettivi, che anch'essi non sono adeguati, perché formano ragazzini che poi sono delle vittime perfette sotto altri aspetti. Diciamo che che cosa si potrebbe fare? Intanto gli adolescenti dovrebbero essere aiutati a gestire tutto questo disagio creato dalla pandemia, sia in termini di rabbia che invece di disagio internalizzato, creando servizi d'ascolto psicologico sul territorio accessibili facilmente, di numero congruo rispetto all'offerta attuale, che si sa essere gravemente insufficiente. E poi occorre creare una rete di sostegno: scuola, famiglia, istituzioni. Dovrebbero essere organizzati corsi di sostegno alla
Oh,
genitorialità.
esatto. E magari dovrebbero essere organizzati proprio dalle scuole, dove appunto i genitori possono anche incontrare i docenti ed insieme attuare delle strategie, senza che, insomma, una visione prevalga sull'altra o che, insomma, qualcuno si senta giudicato. No, mettersi in gioco perché diventa necessario oggi. Dottore, se la devo interrompere perché Anna, è un'ascoltatrice al 334-9229-505, ci pone l'attenzione sulla violenza al femminile. Lei scrive: la cosa più brutta è vedere delle ragazzine insultarsi e picchiarsi senza pietà, forse perché abbiamo sempre quell'idea distorta che le donne debbano solo subire. Ma non è soltanto per questa, perché vedere
No,
picchiarsi
terribile.
brutalmente, appunto, indipendentemente dal fatto che siano uomini o donne, è una cosa insopportabile. Certo, il fatto che siano donne, probabilmente siamo meno abituati a questo che accada, a vederlo. Forse, dottoressa.
Ecco, sì, e confermo l'incremento del fenomeno del bullismo al femminile e delle ragazze, insomma, che esercitano la violenza su altre ragazze, ma anche su altre persone in linea generale. E questo e oltretutto fanno anche parte spesso delle bande, delle baby gang, le ragazze, anche se si trovano in un ruolo, diciamo one down, quindi comunque di sottomissione alla parte maschile del gruppo, per ovvi motivi, anche perché poi questi gruppi spesso sono ispirati da un sessismo truce, pertanto nel gruppo sono in una posizione one down, però tra di loro effettivamente sono estremamente violente. Questo accade poi perché in qualche modo, vedendo o nella propria famiglia di origine, sono spesso anche vittime di violenza assistita. Tante di queste ragazzine in casa vedono la figura femminile abusata, svilita, umiliata, oppressa, e pertanto si identificano con l'aggressore, e quando poi sono nella società agiscono la rabbia cui assistono in casa sulle altre compagne. Questo poi noi lo vediamo anche in fenomeni di bullismo non fisico, come ad esempio del cyberbullismo, in cui le più feroci, diciamo, diciamo, le più feroci che operano bullismo contro le altre donne sono proprio contro le altre ragazze, sono proprio le ragazze stesse, le più feroci esecutrici, ecco, di questi atti veramente esecrabili. E tant'è vero che il body shaming, si sa,
esatto,
è spesso esercitato dalle donne contro
le donne.
Donne.
Questo
ed è proprio...
Sì.
Ed è proprio appunto diciamo la dimostrazione che le donne che hanno subito o hanno visto subire alla madre, dalla madre e dalle sorelle certi comportamenti di diminuzione, di offesa, di umiliazione, poi li agiscono nei confronti delle altre donne.
Quindi insomma c'è proprio una caratteristica, perché insomma si viene in qualche modo timbrati da questo fenomeno e purtroppo si replica. Dottoressa, come sempre è stato molto interessante il suo intervento. Ricordo a tutti i nostri radioascoltatori che oltre a ritrovarlo in podcast nel sito della radio radiocusanocampus.it li ritroverete naturalmente sui social della dottoressa Di Filippo, che li posta attraverso insomma i propri profili e poi la potete incontrare direttamente anche su TikTok e sui momenti di incontro in cui lei fa le live. Grazie mille dottoressa Alexia Di Filippo, ci sentiamo la prossima settimana.
A presto Lidia, e terminerei con il pensiero del professor Bruno Bettelheim, che ha detto che i grandi problemi dell'adolescenza sono trovarsi un posto nella società e allo stesso tempo trovare se stessi. Quindi è nostro dovere fare in modo che vi sia un posto per i ragazzi nella società e contenerli, sostenerli ed ispirarli affinché trovino se stessi.
E questo riguarda anche il mondo degli adulti, ricordatevelo che una persona che effettivamente non lavora, non studia, non ha neanche un posto nella società, e questo è anche un nuovo tema che ci si apre. Grazie davvero dottoressa, buona giornata.
Buona giornata a lei Lidia e buona giornata agli ascoltatori.
Grazie.